la novità in questo caso è il lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi, grazie anche all'aiuto di un advisor esterno che ci ha consentito di preparare un progetto, credo, abbastanza innovativo rispetto al modello di organizzazione delle attività di ricerca e di formazione, insomma, con dei risultati che in qualche modo hanno sorpreso anche noi, nel senso c'è l'idea di una razionalizzazione delle strutture, degli spazi stessi piuttosto significativa, insomma. Stiamo parlando di una, per essere poi pratici, stiamo parlando di una ipotesi che prevede sostanzialmente l'utilizzo, un fabbisogno di strutture, di spazi che è di circa il 40% in meno rispetto a quelle attuali. Questo in parte era anche abbastanza prevedibile, perché come commentavamo ieri, quasi la metà delle strutture di Città Studi sono state costruite prima del 1950, quindi
hanno una dislocazione, una logistica pensata per quegli anni.
Sono state realizzate con dei criteri molto lontani da quelli che vengono considerati oggi i riferimenti strutturali più efficienti, però certamente questo è un dato che per noi è molto significativo, perché costringe anche, garantisce anche da certi punti di vista la necessità di rivedere l'intera struttura organizzativa dell'Ateneo nella sua parte scientifica e devo dire anche i modelli di insegnamento. Quella stima che noi abbiamo fatto in realtà, come commentavate prima, varia tra i 330 e i 380 milioni, diciamo. Comunque la nostra noi abbiamo fatto naturalmente una serie di valutazioni che ci riguardano, no? Sui bilanci attuali. La nostra idea è che una parte di questo investimento possa essere coperta dalla valorizzazione delle nostre proprietà in Città Studi. Su questo punto abbiamo fatto una serie di stime che ci portano a ritenere ragionevole una valorizzazione intorno ai 100 milioni di euro.
Ecco, per spiegare a tutti, valorizzazione, cioè vendere, affidare ad un fondo immobiliare i padiglioni di Città Studi per un valore di 100 milioni.
Di edifici che abbiamo dismesso e che abbiamo messo sul mercato. Quindi sostanzialmente si tratta della vendita, né? Degli edifici e dei terreni, naturalmente salvo quelli dei Bagnali su cui noi siamo in concessione. Poi noi abbiamo stimato una possibilità di in finanziamento da parte nostra che consideriamo ragionevole collocare intorno ai 130 milioni di euro.
Quindi 130 milioni da bilancio della statale, sì, dell'Ateneo.
Adesso non ho il tempo di entrare nel dettaglio, ma noi abbiamo una serie di vincoli legislativi che pongono dei tetti al possibile indebitamento, giustamente, ma che sono legati a degli elementi di bilancio che noi controlliamo solo parzialmente, sostanzialmente. Noi riceviamo un finanziamento annuale dal Ministero e l'entità di questo finanziamento evidentemente viene decisa a livello centrale. Abbiamo degli introiti legati alle tasse universitarie, ma anche in questo caso siamo vincolati da dei limiti di legge che non possiamo ovviamente superare. E la terza voce che condiziona l'indicatore di cui sto parlando, l'indicatore di indebitamento, è quella delle spese del personale, che almeno in parte dipendono dalla contrattualizzazione nazionale. Quindi nella sostanza il tema è che abbiamo un elemento di rischio che non siamo in grado di controllare, essendo un'università pubblica per l'appunto.
Ecco, Rettore, io vorrei introdurre a questo punto un ospite che abbiamo al telefono. Questa, in sintesi, anche con alcune incognite, la proposta che ha avuto il via libera del CDA e del Senato accademico per il futuro dell'area Expo, per come visto dalla statale, al Senato accademico da parte dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono arrivati due voti contrari. Uno è di Andrea Cerini, che è al telefono con noi. Cerini, buongiorno.
Buongiorno.
Ha sentito, lo aveva già sentito senz'altro in vari altri appuntamenti e varie assise, il rettore Vago, il rettore Vago, e qual è la sua idea. Allora vogliamo capire, io, Roberto Maggioni e tutti gli ascoltatori, il perché di questo voto contrario, che cosa non la convince?
Allora, beh, le criticità che sono emerse, poi è anche stato un intervento che ho fatto in Senato, innanzitutto riguardano la variabilità delle risorse, appunto come diceva il professor Vago. Di certo più o meno abbiamo solo l'indebitamento, mentre quello che riguarda la vendita delle proprietà, i famosi 100 milioni, non c'è un acquirente certo al momento attuale, così come il cofinanziamento è di circa 130 milioni, se vogliamo rispettare più o meno quello che è stato il progetto presentato. Anche lì non c'è nessun impegno da parte degli enti locali o enti statali affinché questo avvenga. Questo potrebbe portare a una situazione appunto in cui l'indebitamento per coprire eventuali mancate entrate da parte degli altri, da questi altri due capitoli, possa portare a un indebitamento molto maggiore rispetto a quello prospettato. Seconda questione è l'eventuale incremento dei costi e dei tempi di costruzione, nel senso che abbiamo già avuto alcuni esempi nel passato, io penso ad esempio all'ospedale veterinario di Lodi, in cui rispetto a un preventivo iniziale i costi sono andati aumentando nel corso del tempo. Per un bilancio come il nostro, già un aumento del 20% rispetto ai 380 milioni stimati vorrebbe dire circa 80 milioni in più, che comunque si farebbero sentire su un indebitamento medio di 5 milioni l'anno, medi sui 20 anni che si era prospettato come indebitamento. Inoltre va detto che in questo preventivo non sono ricomprese le eventuali costi per i terreni di cui non sappiamo se avranno dati in concessione, dovranno essere acquistati, oppure qualche altra soluzione onerosa o meno, e non sono ricomprese le eventuali residenze universitarie. Stiamo parlando di campus, ma qui stiamo parlando solo di laboratori, studi e aule, ma non delle residenze per gli studenti, che invece verrebbero acquistate con ulteriori risorse. Detto questo, poi c'è appunto la variabile del cambio in legislatura. Questo è un progetto che avrà una durata, diciamo, dall'inizio dei lavori, che sono previsti fra 2 anni, a mettiamo altri 6 anni per la costruzione, 6-7 anni, quindi ricomprende ben due cambi di legislatura. Questo non garantisce che attualmente chi è al governo attualmente possa esserlo anche in futuro, e quindi anche la certezza di eventuali finanziamenti a base nazionale.
Queste le perplessità, Andrea Cerini, e chiedo di andare a concludere, se ci sono altri punti da toccare.
Il punto politico è innanzitutto che qua quello che ho chiesto è se si poteva eventualmente, perché non si è preso in considerazione altri spazi. Sappiamo che lo IULM ha creato il suo campus a Romolo, la Bocconi lo sta creando dove c'era la centrale del latte, il Politecnico ha già messo gli occhi sulla nostra parte di Città Studi. Tutti gli atenei stanno creando i loro campus adiacenti alla sede principale. Non capisco perché l'Università di Milano, che è l'università più centrale della metropoli, debba andare a coprire un buco che è stato creato poi sostanzialmente dalla politica, perché poi, diciamoci la verità, questo qui è un'operazione che serve a chiudere quel buco di milioni di metri quadri che è stato creato con l'Expo. Quello che era la mia domanda è perché noi, che siamo un'istituzione pubblica, dovremmo andare poi a ripianare, a togliere, diciamo, le castagne dal fuoco, se mi fai passare l'espressione, a politici, imprenditori, banche e quant'altro hanno comunque lucrato sull'Expo nei mesi passati, l'anno scorso, diciamo.
Diciamo molto brevemente, la proposta è nata perché io considero questa un'occasione strategica per la statale e per gli studenti della statale di trovare una collocazione che sia minimamente competitiva. Città Studi soffre di condizioni logistiche ormai inaccettabili, quindi non ci sono grandi alternative al fatto che si debba intervenire, ed intervenire su una serie di strutture che hanno che sono state costruite in 100 anni, quindi con dei criteri che comunque comporterebbero un'efficienza inferiore, a mio modo di vedere è un modo sbagliato di utilizzare i fondi pubblici, perché le dico un dato molto semplice: sul piano economico il risparmio che noi stiamo calcolando semplicemente sui costi di manutenzione e di funzionamento vale almeno 8-9 milioni di euro all'anno rispetto alla situazione attuale. In realtà il tema centrale, io non ho fatto questa proposta per coprire buchi o per altro, il tema io credo di fondo sia un altro, cioè io penso che questo progetto garantisca una collocazione se verrà confermata la destinazione d'uso di quelle aree, garantisca un'opportunità difficilmente, anzi praticamente impossibile da replicare in altre aree della città, a parte che non è che ci siano aree che ci vengano regalate, non è che se vado all'ortomercato ci regalano le aree dell'ortomercato, ma lì si dovrebbe realizzare una concentrazione di opportunità che io credo non sia replicabile in altre aree della città. Sul tema della copertura economica e sul tema dei tempi di realizzazione delle opere, i 350-380 milioni di euro comprendono una percentuale del 20% di possibili varianti, che poi sono una roba tutta nostra, perché nel benchmark che abbiamo fatto in altri paesi, quando chiedevamo come avevano calcolato le varianti, ci guardavano un po' strani perché non capivano neanche l'argomento. Comunque abbiamo calcolato un 20%, quindi i conti comprendono questa quota. Sull'indebitamento è vero che io non, e l'ho detto, credo sia necessaria una copertura politica, nel senso più generale del termine, perché non posso alzare il rischio di indebitamento di una struttura pubblica, di un'amministrazione pubblica, di un'università pubblica, oltre certi livelli. Quindi non è nemmeno un tema solo tecnico, perché noi potremmo addirittura risparmiare, come l'ho detto, una decina di milioni di euro all'anno. Abbiamo però un tema di copertura dell'eventuale periodo intermedio di trasferimento, cioè di questi 6-7 anni in cui ci troveremo a dover comunque sostenere le spese di funzionamento di Città Studi e ad alimentare il finanziamento del nuovo campus. Però rispetto alle obiezioni che sono state avanzate, il passo che è stato fatto ieri è una manifestazione di interesse, è la presentazione di un progetto, la sua realizzazione dipende da una serie di variabili che in questo momento noi non siamo in grado di prevedere.